La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso. Notizie, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quanto c'è da sapere sull'Ancona 1905. Punto Biancorosso è presentato dal ristorante pizzeria Il Forte dei Pirati ad Ancona in via Forte Scrima. Punto Biancorosso.
Amici e amiche di Radio Tua, bentornati a Punto Biancorosso da Claudio Marconi e Stefano Fera. Martedì 11 marzo, una trasmissione particolare perché proveremo a capirci qualcosa sulla partita di domenica prossima, quando l'Ancona farà visita al Boiano. Non si sa ancora dove si giocherà, ma ve lo dirò fra poco. Martedì, che come al solito è il giorno di Giovanni Cornacchini, che subito dopo il rientro dalla pubblicità sarà nostro ospite e risponderà alle vostre domande, che potete già mandare al 334 35 20 488 oppure alla diretta @radiotua.it per pensieri magari un po' più corposi di un sms. Potete ovviamente seguirci su Facebook, su Twitter, potete anche lì scriverci, mandarci le vostre domande per Giovanni Cornacchini. Siamo chiaramente raggiungibili anche, oltre che su 98.500 dell'FM, anche sul nostro sito www.radiotua.com in streaming audio, streaming video. Vi dicevo della partita di domenica, è un bel rebus, secondo me ragazzi ci sarà da ridere questa settimana, perché non si sa ancora dove si giocherà. Abbiamo avuto le nostre ci siamo informati fino alle 18.28 praticamente, e ancora è tutto in alto mare. Ieri era uscita la notizia che si potesse giocare a campo basso la partita, il presidente di Conza era sicurissimo di poter giocare a campo basso. Peccato che il presidente si sia dimenticato una piccola cosa, che a campo basso c'è un'altra squadra che gioca il campo basso. Sì, esatto, avete indovinato, che domenica giocherà in casa la sua gara di campionato di eccellenza, e quindi lo stadio è assolutamente occupato. Dove si giocherà quindi? Bella domanda, perché a Boiano, il Boiano stesso non ci mette più piede da mesi, perché al presidente di Conza non lo vuole vedere più nessuno, c'è quasi una taglia sulla sua testa, adesso scherziamoci anche un po'. Il Boiano ha sempre giocato a Trivento nelle ultime settimane, ma sembra che abbiano scartato questa ipotesi per la gara di domenica, ma chissà che poi domani non cambi qualcosa. È venuto fuori anche il nome di un paesino alle porte della campagna addirittura, che è Venafro. Anche lì però non si sa per quale motivo, anche lì ci dovrebbe essere comunque una squadra di eccellenza che gioca le sue gare interne, però sembra di sabato, quindi magari potrebbe essere un campo disponibile per domenica. Chiaramente stanno cercando uno stadio dove accogliere i tifosi dorici, che magari non arriveranno in massa, perché la partita col Boiano non è onestamente una partita di grid e di richiamo, però qualcuno verrà, e quindi ci vuole anche uno stadio fra virgolette a norma. Domani cercheremo di saperne qualcosa di più. Adesso, se vi devo fare una percentuale, non ve la posso fare, perché veramente vale tutto il contrario di tutto. Pensate ragazzi che il Boiano, ammesso che si alleni, perché ci sono grossi dubbi che la squadra si alleni, lo fa a Foggia o provincia di Foggia, non si sa neanche dove. Per esempio a Macerata sono scesi in campo 10 undicesimi diversi dall'ultima partita del Boiano, un nuovo allenatore che è tra l'altro il preparatore atletico, non è neanche un allenatore, quindi così si marcia così a vista. Sembra che però Di Conza abbia sistemato qualche pendenza negli ultimi giorni, non certo con i giocatori ma con la Lega, e quindi dovrebbe essere scongiurato il rinvio, comunque la non disputa la partita per inadempienze. Ma è tutto un condizionale, non abbiamo veramente notizie certe. È molto molto difficoltoso raggiungere notizie vere per quanto riguarda Boiano, perché l'unica fonte da Boiano stesso, oltre ai nostri colleghi, ma che sono messi come noi, è proprio il presidente De Conza, che quindi racconta le sue frottole, racconta le sue storie a tutti, e quindi ci rende il nostro lavoro molto molto difficile. Comunque ad oggi la situazione è questa, non si sa dove si giocherà. Però una cosa è certa, si giocherà sicuramente. Vi dicevo, quindi in prossimi giorni cercheremo di darvi notizie. Intanto credo che chi ci segue in streaming ha visto qualche movimento alle mie spalle, e vi presento la mia compagna di viaggio che non mi aspettavo, Silvia Trillini. Buonasera.
Buonasera Claudio, buonasera a tutti. Passavo di qua, ti stavo ascoltando e ti sono venuta a salutare. Sto un poco a te e poi vado via.
No, grazie, mi fa assolutamente piacere. 18.39, però siamo già in debito con la pubblicità, con il primo spaccato pubblicitario, ma state con noi perché al ritorno partiremo subito con Giovanni Cornacchini. State qui.
Punto Biancorosso, tutto sull'US Ancona 1905.
Radio Tua, Radio Tua, la voce della tua città.
Ancona Building del gruppo Schiavoni propone soluzioni uniche nel suo genere. In zona Coppo di Sirolo, appartamenti bietri familiari, ingresso indipendente, giardino e garage. Rifiniture di pregio ad un prezzo molto vantaggioso. Per informazioni e appuntamenti 071 28 02 081. Ancona Building del gruppo Schiavoni. La casa che hai sempre sognato.
Tesoro, sto cercando i miei occhiali da sole.
Sono in bagno, sulla sdraio, sotto l'ombrellone. Già che ci sei, portami la crema solare.
Hai la testa sempre in vacanza?
Certo, con Criluma Viaggi di Ancona viaggiare è semplice e conveniente. Prenoti la tua vacanza, diventi Crilumer e risparmi fino al 50% sul viaggio. E in più in agenzia trovi personale che sa consigliarti con professionalità la soluzione di viaggio perfetta per te. Viaggia da Crilumer, vivi il tuo viaggio da protagonista.
Agenzia Criluma Viaggi ad Ancona, in via Totti 2, zona Baraccola Est. Telefono 071 99 45 580. www.crilumaviaggi.com.
Dal 1985 il camiciaio veste l'uomo ad Ancona. Dal camiciaio troverai un vasto assortimento di maglieria, pantaloni, jeans, giacconi, cinte e cravatte. Il camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 12 81. Se amate il buon mangiare, dal 1958 ad Ancona c'è la Trattoria da Ulderico. Alla Trattoria da Ulderico vi aspettano primi piatti come spaghetti frutti di mare bianco, frutti di mare rosso, risotti di mare oppure tagliatelle al ragù e penne all'arrabbiata. E i secondi insuperabili, a partire dal rinomato pesce fritto che ha fatto la nostra fama, e il venerdì lo stoccafisso all'anconitano e il baccalà. La Trattoria da Ulderico vi aspetta ad Ancona in via Mamiani 9, zona Archi. Telefono 071 20 72 639. Trattoria da Ulderico, dal 1958, una tradizione che continua. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327.
Punto Biancorosso.
18.42, bentornati a Punto Biancorosso da Claudio Marconi, Silvia Trillini e Stefano Fera, ma è già collegato con noi il nostro primo ospite. Diamo il benvenuto, il bentornato dai nostri microfoni al tecnico dell'Ancona Giovanni Cornacchini. Ciao mister.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Giovanni,
siamo in due oggi,
oggi ti mettiamo a giro Giovanni, ti avverto.
Sì,
è stata una bella domenica, dai, vittoria doveva essere, vittoria è stata, anche una bella partita. Capisco che magari da chi era coinvolto come te non si è magari divertito più di tanto, però credo che il pubblico si sia divertito.
Mi sono divertito, è stata una partita vera, un derby sentito, e così è stato. Insomma, mi sembra che è stata una mezza battaglia. Mi sembra che il risultato giusto, sinceramente, per quello che abbiamo creato e per quello che abbiamo fatto. Quindi è stata sicuramente una giornata positiva, poi difficile, perché sapevamo che la Jesina era un cliente molto molto ostico.
Difficile mister, però se vogliamo andare a analizzare i 90 minuti, ci sono soltanto stati due momenti in cui l'Ancona ha avuto dei sbandamenti. Uno nel primo tempo, quando è successa quell'episodio a Mallus, che di fatto l'ha tenuto fuori dal campo e avete giocato in 10, e l'altra nel secondo tempo, quando si è passati dal 4-4-2 al 4-3-1-2, dove insomma eravamo un attimino sbilanciati.
Sì, l'episodio del gol è un episodio sicuramente sfortunato, che ci è capitato lo stesso con la partita con la Fermana. Se tu vai a vedere,
infatti,
lo stesso, una partita che è dominata, dove non avevi rischiato niente, nel momento in cui per sfortuna Mallus è dovuto uscire dal campo e puntualmente abbiamo preso il gol in quella situazione lì. Quindi secondo me sono episodi sfortunati questi. Per quanto riguarda sì, poi il secondo tempo, pensavo di poter reggere con le tre punte così, facendo una pista un pochettino, un centrocampo un pochettino più tecnico e meno di quantità, ma insomma qualche difficoltà l'abbiamo avuta, però abbiamo corretto subito la cosa. E poi secondo me, insomma, voglio dire, nell'arco di una partita ci sta che soffre un pochetto, però insomma mi sembra che la ragazzi siano stati veramente molto bravi.
Una Jesina che si è presentata al Del Conero come ce l'aspettavamo, con 10 uomini, no? Io in radiocronaca l'ho detto per ridere, sembrano in 12 dietro la linea della palla nel primo tempo. È una Jesina ben diversa da quella di Scopito, dove aveva preso addirittura 4 gol. Sono sempre le solite partite contro di noi, oppure pensi che magari quella di Scopito possa essere stata per loro un episodio?
Ma ti dico la verità, avendo visto la Miternina non riuscivo a capire come avessero potuto prendere 4 gol sinceramente la Jesina. Poi probabilmente sono stati episodi sfortunati, quindi sapevo che da noi sarebbe stata assolutamente un'altra partita, perché la Jesina è una buona squadra che non si trova lì per caso, insomma ha fatto dei punti perché ha una buona qualità, insomma ha giocatori validi. E poi un derby così sentito, tu vai a vedere che si trasformano tutti, perché è così, insomma, giocare contro l'Ancona è stimolante, giochi in uno stadio bello, in uno stadio vero, quindi con tanto pubblico, quindi è molto molto più facile per chi viene a giocare le partite contro di noi, insomma hanno delle motivazioni enormi, però noi ce l'abbiamo lo stesso e anche molto di più, perché vogliamo ottenere un risultato importante, quindi non ce la vogliamo far scappare.
Senti, questo nuovo modo di giocare secondo me ha dato nuova linfa alla squadra, perché diceva anche ieri Tavares, lui si trova meglio con Pizzi vicino, però è un modulo molto, molto particolare, no? Poi chiaramente dobbiamo metterlo in campo in un modo, diciamo 4-4-2, però i numeri secondo me lasciano il tempo che trovano. L'Ancona gioca in realtà veramente con 4 uomini offensivi e credo che siano in pochi a farlo.
Sicuramente noi stiamo giocando con 4 uomini che sono 4 attaccanti, che devono sacrificarsi soprattutto i due esterni un pochettino di più, però devono lavorare anche le due punte centrali, quindi Pizzi in questo momento qua mi sembra che ti dà quella vivacità che probabilmente ci mancava, ma soprattutto Diogo ne trova dei vantaggi, perché giocare con uno di fianco secondo me e si è visto con i numeri, con i dati, che riesce a fare molto meglio, perché è un giocatore di grandissima qualità, poi è un giocatore vero, insomma, che si sa muovere, sa giocare per il compagno, quindi insomma, mi sembra che si sia trovato una soluzione che ci possa far finire discretamente.
Per quanto riguarda il centrocampo, poi molto buoni sia Marfia che Di Ceglie, tra l'altro una rivelazione, io personalmente non lo conoscevo, ma secondo me da quando è arrivato sta facendo pressoché la differenza. Però per questo modulo la presenza di Mattia Biso è di troppo, fra virgolette, oppure lo stai tenendo in panchina perché non sta bene fisicamente? Ma di troppo, fra virgolette, ovviamente, mister.
Mattia Biso può giocare lo stesso a 3, a 2, Mattia è un giocatore vero. Adesso qualche problemino fisico ce l'ha, e poi sinceramente stanno facendo bene anche gli altri due, quindi sono valutazioni ma senza nessun tipo di problema. Mattia è un ragazzo intelligente, è il capitano vero, è un ragazzo che è molto vicino alla squadra, è un trascinatore, è un giocatore che se non c'è lo senti, perché la sua mancanza, anche se non c'è dallo spogliatoio, la sente, l'avvertono i ragazzi, quindi è il vero leader, è il vero trascinatore. Poi che giochi non giochi adesso, secondo me conta relativamente, perché sai, quando riesci a trovare una soluzione che ti dà e fa fare dei risultati, anche mi sembra anche giusto continuare su questa falsa riga.
Settimana scorsa abbiamo parlato di partita decisiva per la promozione in Lega Pro, partita che si è vinta, e quindi lo scatto decisivo dovrebbe essere stato effettuato, oppure ancora stiamo con i piedi per terra?
Ancora lungo, Claudio.
Okay.
Cosa?
No, dico, non gliele fare queste domande al mister, che tanto
risponde. No, voglio dire, io ve lo dico realmente, oggi leggo un'intervista di Giacomaro che dice che ormai loro pensano al secondo posto, ma non è vero, non è assolutamente vero, questo è un tranello clamoroso dove pensano che noi ci si possa rilassare, ma non è così, insomma. Sappiamo che, ripeto, per vincere i campionati bisogna soffrire almeno fino a 6-10 volte più forte, allora vai via, fine di gas, ma noi siamo forti, sembra che i ragazzi lo stanno dimostrando perché hanno delle ottime qualità, però c'è sempre da soffrire, bisogna stare sempre lì con la testa lì e senza concedere mai nessun regalo, perché poi magari alla fine te ne pensi.
E la partita più difficile, mister, è domenica, perché non si sa ancora dove si gioca.
Infatti
queste sono le situazioni assurde che purtroppo ci stiamo portando dietro dall'inizio del campionato, dove veramente tu devi preparare una partita che non si sa con chi, non si sa se si gioca, non si sa dove si gioca, devono decidere il campo, se giocare di sabato, se giocare di domenica, insomma mi sembra un film. Però noi dobbiamo essere preparati.
Come si preparano infatti i mister in partita del genere?
Devi cercare di prepararla, non è facile sinceramente, perché è inutile che dici ai ragazzi guarda che questo è difficile, questo è difficile. Se il Boiano ha preso 7-8 gol da tutte le parti vuol dire che qualche difficoltà ce l'hanno, quindi racconti delle bugie, è solo che devi essere lo stesso pronto, perché il calcio è imprevedibile, quindi dobbiamo essere bravi a non concedere proprio assolutamente niente.
Hai già pensato a qualche cambio rispetto alla formazione adesso, a parte Mallus che è infortunato e Bondi che è squalificato?
Sì, beh, io pensavo di far recuperare soprattutto chi era diffidato, poi qualche cambio pensavo di farlo, vediamo, un po', però insomma pensavo di cambiare qualcosa.
Allora, partiamo con i messaggi arrivati al 334 35 20 488. Ti chiede subito un radioascoltatore come sta Lorenzo Paoli. Te l'hanno chiesto anche la settimana scorsa, se non erro. È sulla via del recupero?
Sì, Lorenzo sta recuperando bene. Io mi auguro che almeno le ultime due o tre partite di campionato possa essere parte integrante di questa squadra. Quindi speriamo di poterlo recuperare. Mi sembra che sia molto meglio. Però ecco, viene da un infortunio grave, quindi dobbiamo aspettare.
Poi un messaggio un po' polemico verso l'allenatore della Jesina, questo voglio sapere che ne pensi. È proprio vero che un episodio può far cambiare il giudizio di un essere umano, ovvero una traversa può far dire all'allenatore di aver dominato metà della ripresa, solo 5 minuti di una spregiudicata disposizione tattica, lo scrive Joe. Io tra l'altro aggiungerei una cosa, non so se sei d'accordo Giovanni, in Radio Cronaca ho detto più che un vero predominio della Jesina sono stati due colpi di un giocatore che sembrava Iniesta e che ha fatto fra virgolette la differenza domenica, più che un predominio della squadra.
Sì, ma io ti dico, io rispetto molto quello che tutti dicono, perché ci mancherebbe altro che uno rispetta le cose, poi può anche non condividere. Se io vado a leggere una partita con il Pesaro dove mi c'è scritto che Maggi dice che l'Avis Pesaro ha fatto un'ottima fase difensiva, voglio dire che qui mi sembra che si possa dire tutto è contrario di tutto, voglio dire una squadra che crea 8 miliardi di occasioni di gol contro l'Avis Pesaro e purtroppo per una sfortuna, per bravura del portiere non riesce a fare gol, e sento dire che uno ha fatto un'ottima fase difensiva, mi viene un po' da sorridere sinceramente, quindi però grande rispetto per tutti, ci mancherebbe altro.
Poi ci scrive GG67 che devi alzare un po' la voce che non si sente bene. Oggi
sono in macchina, sono corto.
Poi altro messaggio. Con Mallus infortunato ci sono rimaste due centrali di ruolo, Caccioli e Caparuccia. Eventualmente in caso di bisogno chi potrebbe sostituire uno dei due centrali, suppongo, perché non è arrivato l'altro? Didio credo che domenica poi l'ha fatto quando è uscito Mallus.
Sì, è solo che Didio ha un problema al ginocchio, quindi non sappiamo.
Lo stesso Fabi Cannella anche. L'hai sperimentato?
Matteo Fabicannello, se no Leo Di Ceglia, insomma nella mia testa sono questi qui giocatori che potrebbero sostituire, ma mi auguro che non serva, insomma, perché insomma vorrebbe dire essere proprio in emergenza.
Ci scrive Luca, mister, crede che l'esplosione di Tavares non solo per i gol ma per le prestazioni sia dovuta a una strepitosa condizione fisica o al fatto che dia il meglio con un'altra punta con cui dialogare? Complimenti per il lavoro che sta facendo.
No, ti dico, io sono convinto, a parte che adesso ha un'autostima incredibile, però io penso che sia solo un discorso tattico per Diogo, questo è il mio pensiero, che secondo me giocava molto bene anche da punta centrale, sono 4-3-3, però non aveva il peso per poter reggere poi un certo tipo di discorso, giocare sempre contro due difensori, giocando con una punta vicino secondo me rende molto molto di più, ma questo è un giocatore che sa giocare a calcio, cioè io guardavo, a parte il gol che ha fatto, un gol straordinario, ma insomma un giocatore che sa dialogare, sa giocare con gli altri, un giocatore che difende palla benissimo, però secondo me è un discorso tattico.
Senti mister, invece la mia è più una curiosità. Dall'inizio della stagione ad oggi, al di là del lavoro tecnico, al di là del lavoro sul campo, quanto è stato efficace il lavoro che invece hai svolto, magari anche supportato dal resto dello staff tecnico, sul gruppo, sui giocatori, per farli insomma adattare a questa Serie D, a questa categoria, per farli realizzare insomma del fatto che giocano in una categoria che non è la Serie B, non è la Serie C, dove magari spesso hanno giocato. Ecco, quanto è servito un lavoro di questo tipo?
Ma io ti dico, ho la fortuna, ho una grossa fortuna, quella una di allenare l'Ancona, poi di avermi, il direttore, di avermi messo a disposizione degli, soprattutto degli uomini. Questo lo dicevo all'inizio. Io il primo impatto che ho avuto quest'anno, non ho mai trovato sinceramente un'annata dove, poi con delle difficoltà chiaramente, ma dove trovi degli uomini veri che riescono a, sono riusciti subito a legare moltissimo fra di loro, quindi da questo punto di vista qui era più facile. Quello di far capire la categoria un pochettino ci è voluto, perché la Serie D è una cosa, io ho fatto il giocatore in tutte le categorie, quindi sono andato a giocare in interregionale e mi sono accorto che devi ragionare in maniera diversa, non c'è niente da fare, non è il giocatore di interregionale che deve adattarsi al giocatore che viene da categorie sopra, ma è il giocatore di categorie sopra che deve adattarsi al giocatore di interregionale, e quindi lì un pochettino ci è voluto secondo me, però mi sembra che ci sia stata una svolta. Io mi ricordo sempre la partita che abbiamo fatto contro la Vistesa, dove da lì in casa, da lì mi sembra che sia cambiato un pochettino tutto, mi sembra che i ragazzi siano entrati in un certo tipo di discorso e hanno cambiato la loro mentalità.
Ci scrive Enrico: mister, vedere D'Alessandro in panchina fisso mi fa veramente brutto, quando ha giocato ha dato qualità e quantità, e credo che sia uno dei motivi per cui l'Ancona sta vincendo questo campionato, permettersi di lasciare in panchina un giocatore come Gigi D'Alessandro, che alla girone d'andata ha fatto la differenza, quindi se lui fa la panchina evidentemente l'Ancona corre molto di più.
No, ma Gigi D'Alessandro è un giocatore, guarda, anche lui è un ragazzo spettacolare, chiaramente non è contento della situazione, perché sai, non sta giocando più rispetto a prima che stava giocando in continuazione, però ti dico, dopo uno fa delle scelte in funzione poi del modulo. Secondo me Vicelli probabilmente è un giocatore, secondo me, poi magari posso sbagliare, che ha delle qualità tattiche diverse, è un giocatore che vive un pochettino più equilibrio. Gigi assieme a mezzala, secondo me, che può fare bene anche il mediano, però con caratteristiche diverse, perché si inserisce molto di più, quindi solo una questione così, ma Gigi ha fatto benissimo e sicuramente da qui alla fine servirà ancora, perché sono convinto che veramente anche chi giocherà due minuti sarà decisivo per poter ottenere un risultato importante.
Potrebbe essere uno di quelli che farei giocare domenica, tra l'altro.
Penso di sì, penso proprio di sì.
Mister, un cazzola come quello che è entrato nel secondo tempo domenica non può non giocare titolare. È che si rischia di giocare in 12-13 di questo passo.
No, a parte quello, ma guarda, io da tempo che lo dico. Cioè, vedere Umberto Cazzola e non giocare ad Ancona è per me un delitto. Nel senso che un giocatore che ha delle qualità come Umberto non può non giocare in interregionale, ma ha fisicità, qualità tecniche, ha esplosività, un giocatore veramente incredibile, però se non gioca, io ci ho parlato con lui, è che probabilmente qualche problema suo poteva anche essere, oltre chiaramente a un discorso mio personale, no? Che uno fa delle scelte così, però mi sembra che però veramente a vederlo allenare così è incredibile che non possa giocare. Mi sembra che quando è entrato, quando ha giocato sempre bene domenica, lo stesso, ha una forza incredibile.
Poi ti scrive Gianluca che vuole rivedere sempre in campo il trio Pazzi Pizzi Tavares.
Non è facilissimo, non sarà facilissimo.
Anche perché dopo non potrebbe giocare Rafa Bondi, perché l'abbiamo visto domenica, insomma, abbiamo un po' sofferto.
Può giocare con tre mediani, con Gigi Alessandro, quindi sì, ci può giocare. Insomma, Gigi Alessandro, Vicelli e Marfia o Mattia Biso, secondo me possono reggere molto bene il trio d'attacco così.
Ti scrive...
bisogna coprire bene il campo, tre che hanno quasi tutte le stesse caratteristiche, bisogna sapersi muovere bene.
Ti scrive Alex, era il messaggio di prima, Stefano, stavo esatto, questo qua. Grande mister, hai trasmesso carattere e voglia di lottare, i nostri punti deboli gli scorsi anni, avanti così, Alex.
No, sono contento, questa è una caratteristica che mi piace, sinceramente... quando uno sceglie, quando va a fare scelte sui giocatori o sceglie, nel tuo DNA c'è questa cosa qui, e quindi mi piace avere giocatori che hanno certe caratteristiche, siano determinati, che abbiano grinta, ma che sappiano giocare a calcio alla base di tutto, quindi non è che voglio dei lottatori, voglio della gente che sa giocare a calcio, però con gli attributi veri, che riescano a avere grande determinazione e grande voglia.
Mister, domenica è un'occasione d'oro per gli attaccanti, sgomiteranno tra loro per giocare e incrementare il numero di gol per la classifica cannonieri. E da buon attaccante, e lei da buon attaccante avrebbe voluto giocare, immagino, Roberto da Porto San Giorgio.
Ma non lo so, ma a volte le partite più facili, quelle che dici, magari ragionare in maniera diversa, no? Però in effetti gli attaccanti sì, hanno un'opportunità, mi sembra che chi è davanti a una classifica di cannonieri abbia fatto il salto, soprattutto perché ha fatto 4-5 gol con il Boiano, quindi chi giocherà insomma avrà la possibilità, mi auguro, di poter fare gol.
Poi qui si parla di futuro, so che a te non è che piace moltissimo parlare di futuro, squadra da migliorare con pochi innesti o da stravolgere per il prossimo anno in C? E poi perché chiami Interregione?
Io chiudo subito il discorso, okay. Nel senso che c'è una domanda che faccio fatica a rispondere, anche perché finché non c'è la matematica, finché non si stabilizza tutto, insomma è impossibile parlare di una cosa del genere, quindi è prematuro, sinceramente prematuro.
Poi un'altra domanda, perché chiami Interregionale alla Serie D? Ma la risposta è facile, perché così si chiamava fino a poco tempo fa.
Vabbè, siccome è la Serie D, sì.
Ti chiede Simone se vedremo Gelonese domenica.
Sì, anche lì ci potrebbe stare un discorso Gelonese.
Poi vediamo, allora, io avevo una domanda per te, Giovanni. Sì. Al momento di accettare Ancona, credo che tu l'hai fatto ovviamente, l'hai detto anche tante volte con entusiasmo, però sai benissimo i problemi che c'erano stati con la piazza anconetana, no, negli scorsi anni. Io penso che comunque questi problemi siano stati risolti praticamente subito. Te lo aspettavi che di essere, non dico osannato, perché comunque la piazza come Ancona non è che osanna, no, però comunque ti vuole bene?
Ma io sono contento, ma io sinceramente problemi con Ancona non li ho mai avuti, ti dico la verità, nel senso che io l'ho già spiegato qual è la mia caratteristica. Quando sposo un progetto e alleno una squadra, mi piace veramente, per la passione che ho, dare tutto quello che posso dare, ma sempre nella maniera giusta, con educazione, perché mi sembra di essere una persona educata, quindi di non sbagliare mai. Posso anche sbagliare a volte, però mi sembra di essere una persona educata, quindi non avrei sbagliato assolutamente mai con l'Ancona per nessuna cosa, e quindi chiaramente quando ho avuto l'opportunità di venire ancora facevo i salti, ero felicissimo, perché sapevo che per me era una chance molto bella, nelle difficoltà, perché chiaramente c'erano delle difficoltà, perché voglio dire, già che non aspettarsi assolutamente un discorso del genere vuol dire che probabilmente non ero probabilmente ben visto, non lo so, però è solo perché io veramente do tutto quello che posso dare per qualsiasi squadra che alleno, poi questa è una mia caratteristica.
Prima di chiudere non posso non farti una domanda che ti faccio spesso, perché spesso ci sentiamo nelle serate di Champions League, e questa sera il tuo Milan è atteso da una partita leggermente impegnativa, ecco.
Guarda, il Milan è imprevedibile, perché di solito nelle partite di Champions sbaglia poco, solo che secondo me c'è una discreta differenza, quindi non lo so, è un risultato molto molto aperto, non lo so, sinceramente non lo so, non ho grandissima fiducia, però il Milan è strano, quindi ci sta che possa fare il colpaccio, forse.
Hai visto, notato
almeno lo spero,
differenze tra la cura Allegri e quella di Clarence Seedorf?
No, assolutamente, anche lì, guarda, mi dispiace, ci sono un grande amico di Max Allegri, perché abbiamo giocato insieme 2 anni sia a Perugia che a Padova, e secondo me non l'hanno trattato molto bene, sinceramente, perché per quello che ha fatto in questi anni nel Milan ha avuto chiaramente ha avuto una bella fortuna ad arrivarci, però mi sembra che con una squadra, nella parte del primo anno quando hanno vinto, che aveva Ibrahimovic, i giocatori qua, ma l'anno dopo lo stesso era una squadra non all'altezza del blasone del Milan, e mi sembra che adesso Seedorf gli concedano un pochettino tutto, nel senso che mi sembra che non è che stia facendo delle cose straordinarie, a parte la filosofia, ma la filosofia bisogna contano i punti, contano i risultati alla fine. Quindi mi dispiace per Max, perché non meritava probabilmente un trattamento del genere, però voglio dire, no, non ha assolutamente problemi.
Sono d'accordo con te, poi tra l'altro a me è capitata di vedere la partita sabato nell'anticipo con l'Udinese e onestamente vedere una squadra schierata in quel modo con quelle maglie, a me che non sono milanista, dava personalmente abbastanza fastidio.
Però sorridono tutti, sono tutti contenti, quindi
va bene, non molto equilibrata. Senti, sono arrivati altri tre messaggi, te li leggo al volo. Sì. Mister, sei più simpatico e meglio in la panchina nostra che in quella di quei altri. Poi
mi fa piacere.
Poi mister Cornacchini, ero scettico su di lei, mi sono ricreduto, è un vero combattente, ha trasmesso questa sua caratteristica ai giocatori, spero che venga riconfermato anche in C, è un grande.
Ringrazio. No, questo mi fa piacere, dico la verità. Fa piacere che mi riconoscono questa caratteristica. A me piace, sinceramente, a me piace anche fare calcio, non è che questo è come intendo io, poi mi piace. Io quell'emotion non li sopporto. E quindi.
Poi un altro ascoltatore ti chiede: che fine ha fatto Cilloni? Non è un giocatore pronto?
Ma no, è un giocatore che probabilmente qualsiasi squadra di interregionale può giocare, però da noi, insomma, con Di Dio, che secondo me l'ha trovato. Per come le vedo io è insostituibile, e poi adesso c'è anche Fabio Cannella, quindi voglio dire, lui è il classico terzino sinistro, lì mi sembrava un pochettino coperto, però è un giocatore che ci sta bene.
Allora mister, mettiamola così, questa squadra in eventuale Serie C avrebbe bisogno di essere rivoluzionata, solo aggiustata? È sempre l'ascoltatore di prima,
ma non ho idea, questa è una domanda, uno che adesso mi sembra prematura, poi dovete fare al direttore, non a me.
Poi hai avuto problemi domenica con la panchina della Jesina? C'è arrivato un SMS?
Io problemi ce li ho con tutti.
A posto. Una risposta molto chiara, va bene. Si chiude così, molto, molto, molto carino chiudere così. Grazie Giovanni, alla prossima.
Okay, ciao mister.
Ciao. Salutiamo Giovanni Cornacchini, che è sempre sorprendente, Silvia.
Sì, davvero, è imprevedibile, però è anche divertente e ci fa piacere, perché lo conoscevamo fino all'anno scorso
sotto un altro
profilo, e insomma, ben venga per noi che ne abbiamo conosciuto un altro.
Prima di andare in pubblicità e di salutarti, no? Perché mi hai detto che purtroppo te ne vai, ti volevo raccontare una bella cosa. Ci è arrivata un comunicato, una notizia che comunque avevo già letto questa mattina, di un fatto di fair play molto, molto, molto interessante, e faccio i complimenti al ragazzo che è Luca Impiglia, che gioca nella Giovane Ancona, un ragazzo del 2001 che gioca nei giovanissimi cadetti. E cosa ha fatto questo ragazzo? Domenica avevano avuto la sua squadra un calcio di rigore a favore, un calcio di rigore a detta di tutti assolutamente inesistente, proprio un abbaglio clamoroso preso dall'arbitro, e Luca Impiglia con la squadra sotto 1-0 ha deciso di passare, previo accordo, la palla al portiere, quindi grandi applausi. La squadra poi, pensate, comunque addirittura perso poi 5-2 contro il Palombina, poteva essere il gol del pareggio, ma Luca Impiglia ha deciso, un ragazzo ricordiamo del 2001, non è che
fossero tutti così, esatto, uno direbbe,
ha deciso di sbagliare il rigore perché il rigore non c'era. Io dico una cosa bellissima.
Beh, direi che è un caso più unico che raro. D'altra parte mi sembra anche di conoscerlo Luca, se non sbaglio è il figlio di Marco Impiglia, che è lo stesso, ha giocato.
Assolutamente sì, ex allenatore del Torrette, poi di tante
bravo,
squadre.
E salutiamo quindi Marco e Luca, se sono all'ascolto. Questo significa che comunque il papà avrà insegnato il giusto.
Assolutamente, grande attaccante Impiglia, l'ho anche marcato un paio di volte. Una cosa
ci sei riuscito?
Non moltissimo, ecco, diciamo non molti, ma io ero molto giovane, ero molto molto giovane.
Eri troppo piccolo.
Ero troppo piccolo, esatto. Grazie Silvia per la tua presenza.
Grazie a te, è stato come sempre un piacere, caro. Poi ci rivedremo.
Tu sei qui tra di noi giovedì. Ok, quindi perfetto. L'attesa per Silvia Trini giovedì. Noi andiamo nel frattempo in pubblicità, salutiamo Silvia.
Ciao
ma
a
voi...
tutti e buon proseguimento.
Ma voi non ve ne andate, state lì, perché al ritorno dalla pubblicità ci sarà con noi Giuliano Gubinelli. State con noi.
Punto Biancorosso. Radio Tua. La voce della tua città.
Nell'incantevole location che si affaccia sul Golfo di Ancona, ritorna con una nuova gestione il ristorante pizzeria Il Forte dei Pirati. Il Forte dei Pirati vi aspetta con fantastiche pizze, specialità di carne e pesce e stuzzicanti dai culinarie, dai menù degustazione al menù vegetariano, passando per il menù per i bimbi. Inoltre, dalla domenica al giovedì parte la grande abbuffata di pizza o primi piatti, più una bevanda e caffè a soli 10 euro. Il ristorante pizzeria Il Forte dei Pirati è indicato per la realizzazione di ricevimenti, feste di laurea e a tema. Il nuovo ristorante pizzeria Il Forte dei Pirati vi aspetta ad Ancona in via Forte Scrima 13. Info e prenotazioni allo 071 21 41 147. Seguici anche su Facebook. Al Forte dei Pirati, prossima apertura del Wine Bar The Queen.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'autofficina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano Ancona, telefono 071 280 3080. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch, revisioni moto e auto fino a 35 quintali, avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Hankook e Pirelli, aziende leader per la vendita ed assistenza pneumatici. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Bar del Pinocchio, wine bar, rinfreschi, aperitivi, colazioni, feste di compleanno, pranzi veloci. Prezzi speciali per i tifosi dell'Ancona. Venerdì aperitivo di pesce con DJ. Il Bar del Pinocchio vi aspetta in via Pontelungo 1 ad Ancona. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Alla Tabaccheria Massi, inoltre, servizio di fax e fotocopie anche tramite USB. Il negozio vende anche giornali e giocattoli. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona.
Sempre insieme a te.
Punto Biancorosso.
Bentornati alla seconda parte di Punto Biancorosso. Bentornati a Punto Biancorosso. Io come al solito do i numeri, ma credo che ormai ci siete abituati. Bentornati da Claudio Marconi e Stefano Fera, che è in regia. Non c'è più Silvia Trillini, purtroppo, per chi ci segue in in web con la webcam, però insomma vi dovete accontentare di me. Mi dispiace. Nel frattempo credo che sia già collegato con noi, assolutamente sì, il nostro secondo ospite. Vado a salutare il collega e amico di TURS, Giuliano Gubinelli. Ciao Giuliano.
Sì, ciao Claudio, un saluto a te, a tutta la redazione e anche a Silvia che è andata lì, anche perché io non vi ho seguito per web TV, ma è un dispiacere non poterla sentire, ma sarà per un'altra volta, insomma.
È andata via nonostante ci fossi tu, perché
non credo.
Innanzitutto come stai? Perché noi un po' che non ci vediamo, hai cambiato postazione allo stadio e ci lasci da solo, la cosa non va bene, eh?
No, sto bene, che lo sai che delle volte
lo so.
Manca il personale, insomma, quindi ci si arrangia un po' a fare tutto, quindi mi devo spostare da una parte prettamente della cronaca a una parte più tecnica dove ci sono coloro che fanno le riprese. D'altronde la televisione è prima di tutto immagine e poi parola, quindi senza le immagini non si fa TV, quindi insomma si fa di necessità virtù, si fa anche rima e quindi cerchiamo di andare avanti così, ma va benissimo, eh.
Senti Giuliano, che partita hai visto domenica al Del Conero? Perché noi ci siamo confrontati domenica sera, non lo nascondo, non eravamo proprio d'accordissimo su quello che avevamo visto, no?
Allora, io ho visto una bella squadra, un bel derby, finalmente uno stadio che è tornato, pieno, però insomma con qualche presenza in più sicuramente. La curva che è tornata bella quasi come ai bei tempi, sono rivisti i fumogeni, tanta gente, gli striscioni, e la partita mi è piaciuta molto perché è stata una partita gagliarda, ben interpretata da tutte e due le squadre. Chiaramente c'è una differenza di tecnica individuale, insomma, di potenziali e di armi che una squadra come l'Ancona può mettere in campo, un po' di meno la Jesina. La Jesina ha supplito per quanto possibile con dinamismo, corsa e grinta, però ecco, al di là di tutto è stata una vittoria meritata. Forse non eravamo pienamente d'accordo sul fatto che in sostanza è vero quello che tu hai detto, che più che la Jesina è stato Berardi a dare fastidio all'Ancona, perché ha segnato un gol che ha preso un po' alla sprovvista Lori, ha preso due traversi, quindi sembra che ha fatto quasi tutto lui. In effetti, da questo punto di vista hai ragione tu, però le partite sono fatte anche di episodi, e se quegli episodi fossero andati a vantaggio della Jesina, non credo assolutamente che l'Ancona avrebbe perso, però poteva cambiare la partita.
Ma su questo assolutamente d'accordo, perché poi contano i gol, e se vai sotto 1-2 poi diventa anche difficile poter andare a pareggiare, per tanti motivi, perché che ne è pieno il calcio, ne abbiamo viste tante partite così, quindi assolutamente, per carità del Signore. Io, come ho detto prima anche a Cornacchini, che era d'accordo, non sono proprio d'accordissimo sul fatto che, come ha detto Baci, la Jesina abbia meritasse di più di quello che è stato in campo, ecco, tutto qua. Ma ognuno è bello, il calcio è bello perché ognuno dà la sua versione, no?
Beh, no, ma questo credo anch'io. Io adesso non ho letto di preciso le dichiarazioni di Baci dei giornali, l'ho sentito lì in sala stampa. Lui ha detto, almeno da che ricordo io, che il punteggio, il risultato, ha detto, ci penalizza un po', e poi ha detto però anche se l'Ancona non ha rubato niente. Adesso ecco che penalizza un po', non credo, io penso che sia meritata e legittima la vittoria dell'Ancona. Non dimentichiamoci insomma che al di là delle loro due traverse l'Ancona ha preso un palo, due più che rigori di Tavares spediti in curva, un altro paio di occasioni, insomma al di là di tutto ribadisco che per quanto eventualmente una delle due traverse di Berardi fossero andate in rete, Non penso assolutamente che l'Ancona fosse uscita sconfitta dal terreno del Conero. Peraltro, se mi permetti, io sono in disaccordo con Cornacchini su una cosa che ho sentito sulla vostra radio, credo però, la settimana scorsa. Non so, gli avevate fatto una domanda del tipo: ma quanto conta un allenatore? E lui, con umiltà, ma anche con sincerità, dal suo punto di vista, ha detto che l'allenatore conta poco. Perché in campo ci vanno i giocatori e ci vogliono i giocatori buoni. Sono d'accordissimo, però non sono d'accordo sul fatto che l'allenatore conta poco, e non sono d'accordo sul fatto che egli stesso abbia contato poco in questa squadra e nell'organizzazione di questa squadra. Tutto qua.
Io sono d'accordo con te, perché è stato molto contestato, fra virgolette, molto contestato, perché per quanto si possa contestare, esatto, un allenatore primo in classifica praticamente da sempre, però secondo me da quando ha avuto quei due o tre rinforzi al mercato di dicembre ha avuto la forza e ha avuto anche l'umiltà di cambiare qualcosa per cercare di migliorare ancora, perché l'Ancona era prima, sì, magari in casa non rendeva al massimo, adesso ha cambiato assolutamente pelle, perché adesso l'Ancona ha fatto più punti in casa che fuori, sono 31 i punti ottenuti tra le mura amiche, miglior rendimento tra l'altro del girone.
Ma quello sicuramente, i cambi li ha presi quasi sempre tutti, insomma ha creato... io penso che l'Ancona, ecco, quest'anno scegliendo Cornacchini a giugno, abbia fatto quello che avrebbe dovuto e forse voluto fare gli anni precedenti, perché fondamentalmente Cornacchini, pur non essendo ancora etano, però incarna precisamente quello che voleva la società, a partire da Marinelli fino all'ultimo dei tifosi, cioè una squadra rocciosa, grintosa, impenetrabile, che giocasse di forza, e una squadra solidissima, cosa che ha realizzato appieno. Certo, non abbiamo visto gioco da Barcellona, questo sia ben chiaro, qualcuno aveva ha scorso un po' la testa per il livello del gioco, delle volte è anche vero, ecco. Però secondo me quest'anno quello che contava più di tutto era la sostanza, cioè il fatto che l'Ancona dovesse uscire da questa categoria per tornare nel professionismo, anche perché poi quest'anno il salto è il doppio, visto che verrà tolta la seconda divisione. Peraltro ha fatto e ha creato e ha plasmato una squadra a sua immagine e somiglianza, quindi ribadisco, dura, rocciosa, come quelle che avevano affrontato l'Ancona gli anni scorsi, cioè la Fermana e il Fano, non credo, però
la Civitanovese,
il Fano.
quindi ha realizzato ciò che voleva, secondo me, sia la società sia i tifosi dell'Ancona, ecco.
Io gli ho detto prima in diretta, abbiamo parlato di partita decisiva, no? Abbiamo fatto l'appello a tornare allo stadio a chi non veniva più, abbiamo chiesto di stare vicino alla squadra per la partita decisiva dell'anno, partita che si è vinta, e quindi c'è stato lo scatto decisivo. Lui ha frenato un po', però io e te, no? Parlando così fra me e te, tanto non ci ascolta nessuno, lo scatto è quello decisivo, dai, non ci saranno grossi problemi da qui alla fine del campionato.
Cornacchini gioca al gioco delle parti, come ognuno fa nella propria vita, ognuno sta al suo posto e diciamo fa la sua parte, ecco, chiaramente dal suo punto di vista ha detto la cosa giusta, anche per non, anche per tenere sulla corda i giocatori, anche perché fino a che la matematica poi non dirà concretamente che la Serie C è raggiunta, speriamo tutti, credo il 17 di aprile, che è un giovedì, no? Prima di Pasqua, l'ultima,
assolutamente sì.
La trasferta a Isernia, no, se non sbaglio, lì ci potrebbe essere la promozione matematica, il conforto della matematica. Io credo che è da qualche giornata che il campionato sia in cassaforte. Onestamente io non ho mai creduto nell'insidia che poteva portare il Mattelica, ecco, forse solamente perdendo lo scontro al Giovanni Paolo II di Mattelica di 2 o 3 settimane fa, forse poteva riaprirsi il campionato, ma fatta quella partita lì, non avendo perso quella, per me il campionato era in cassaforte. In realtà la sensazione che io ho sempre avuto fin dopo le prime 4, 5, 6 giornate è che era davvero difficile battere questa squadra, insomma, ecco.
Non siamo forse noi che ci siamo cercati l'avversario in questo campionato, più che un avversario vero e proprio ci sia stato sulla nostra strada?
Ma quest'anno ancora la realtà, la verità, che è soggettiva, ma per me, dal mio punto di vista, diventa oggettiva chiaramente, è che l'Ancona fosse una spanna sopra tutte le squadre del campionato a livello di rosa, a livello di tecnica, a livello di forza. Cioè, secondo me, io ho detto sempre che quest'anno finalmente, gli anni scorsi la società aveva fatto una squadra forte, quest'anno l'ha fatta ancora più forte, quest'anno abbiamo una rosa, l'avete citato anche voi, no? Cilloni praticamente non è mai sceso in campo, ma io penso che una squadra che si può permettere di tenere in panchina Cazzola, Degano, D'Alessandro, Biso, Fabi Cannella addirittura in tribuna, io credo che se queste sono le premesse per un campionato di Serie D, credo che l'Ancona abbia due squadre per affrontare questo campionato, cosa che tutte le altre concorrenti del girone ne avevano sì e no una, ecco, sì e no.
A proposito di altre concorrenti, ci scrive Gianluca, Giuliano, il Mattelica ha mollato la presa sui dorici? Io direi di sì, ma anche perché giocare con l'Ancona, no, è stata molto, molto difficile per loro, soprattutto mentalmente, la settimana che ha preceduto l'Ancona, secondo me loro se ne sono giocate 4-5 di partite differenti in quella settimana lì, poi hanno mollato di testa, infatti hanno fatto un punto in 3 partite e anche con la Recanatese ci sarebbe stata l'occasione per perdere un contropiede di Ciani al 93esimo, gestito veramente male, sarebbe stata una sconfitta anche quella.
Sì, peraltro.
E poi tu eri lì, tra l'altro, se non erro.
Sì, ero lì a Mattelica. Io credo nei sogni, sono romantico del calcio e per me tutta la vita squadre in Serie A come il Chievo, squadre in Serie B come il Cittadella. Premesso questo, il Mattelica per me ha mollato dopo non aver fatto i 3 punti in casa con l'Ancona. Il discorso vero e proprio però relativamente al Mattelica sono 2. Intanto complimenti al presidente Canil, all'allenatore Carucci che era un esordiente, e al campionato che ha condotto la matricola, perché ha fatto un campionato straordinario, perché tuttora è terza a un punto dalla seconda posizione, tra 2 settimane ci sarà Mattelica Termoli, quindi può ancora scavalcare nuovamente il Termoli. Venivano da un campionato di eccellenza che avevano stravinto, quest'anno se arrivano secondi o terzi si giocano i playoff regionali per andare poi a quelli nazionali, hanno strafatto proprio un campionato che loro potranno scolpire nella pietra dei monti che circonda Mattelica,
Inoltre, aggiungo, questa è la prima verità, cioè intanto complimenti per l'ottimo campionato che hanno fatto. Seconda cosa, chiediamoci, anche se non ci interessa, Matelica in Serie C rappresenta, io credo, un problema per la stessa Matelica. Io ricordo in sala stampa, dopo la partita con l'Ancona, che lo stesso Canil disse che in caso di approdo in Serie C c'erano da cambiare tante cose, non solo lo stadio, ma anche un discorso di logistica, anche un discorso di squadra. Cioè, perché non è che non, difficile affrontare la Serie C dell'anno prossimo, che sarà una Serie C al quadrato, perché sarà una C veramente forte, con una squadra come quella che è Matelica quest'anno. Quindi devi rinnovare parecchio, spendere tanti soldi. Cui prodest? A chi giova tutto questo? Io non lo so, non credo al Matelica, non credo veramente.
Sono d'accordo con te, assolutamente. Poi, ancora sms al 334 35 20 488, ricordo che è collegato con noi il collega di TVRS Giuliano Gubinelli. Ciao Giuliano, secondo te siamo più forti del Super Teramo di 2 anni fa?
Aia, bella domanda. Da Chito direi sì, ecco, distinto proprio, ecco, mi viene da dire sì. Però ricordo che con piacere una caratteristica di quella squadra, guidata dal mitico Cappellacci, che è una persona simpaticissima, un giocatore che, un allenatore che quando era giocatore io apprezzavo tantissimo, perché l'ho visto giocare tante volte con la Fidelis Andria.
Assolutamente
al,
sì.
Del Codere, poi credo anche al Modena.
No, ma era un cagnaccio di quelli particolari, Cappellacci, assolutamente.
Sì, sì. Però ricordo che anche quel Teramo era una squadra rocciosa, durissima, proprio con la pietra. Noi vincemmo in casa con il gol di Marino, però io ricordo che adesso mi sfugge il nome dell'attaccante argentino che poi era
Masini.
Capocannoniere. Chi?
Masini.
Masini, esatto. Che ogni volta che prendeva palla lui, insomma, c'era da tremare. Però ecco, adesso i paragoni contano poco. Conta però una cosa relativamente al Teramo, che il Teramo ha cambiato parecchio, però ci sono ancora 4-5 giocatori di quella squadra di Serie D che tuttora giocano in seconda divisione, e il Teramo mi sembra che è nelle prime posizioni, insomma, se non erro. Io sentivo che prima parlavate, c'era un radioascoltatore che un paio di volte ha chiesto a Cornacchini se la squadra di quest'anno va rivoluzionata o meno per il prossimo anno. Non lo so, qui ci vorrebbe la sfera di cristallo, anche perché parlo per me, ma non so quante persone sono a conoscenza del livello calcistico della Serie C attuale, onestamente. Credo che però nel calcio, siccome esistono ancora le categorie, qualcosa ci sarà da cambiare, ecco, questo sicuramente.
Sì, credo anch'io, anche perché poi una C unica è sempre più difficoltosa di una Serie D, perché non dimentichiamoci che c'è sempre il doppio salto nel frattempo. La tolgono una categoria, però il doppio salto fondamentalmente si fa, e quindi non c'è più neanche la regola degli under, quindi ovviamente si dovranno fare delle scelte ben ponderate.
Ma quello sicuro, guarda, io ricordo l'amico e collega Paolino Giampaolo Giampaoli che dice che questa squadra giocherebbe meglio in seconda divisione che in Serie D. Io onestamente questo non lo so veramente, perché non sono al corrente del livello calcistico e tecnico della seconda divisione e della prima divisione. So che il prossimo anno ci sarà una prima divisione tostissima e anche una Serie D tostissima, per quello riagganciandomi al discorso che facevo sul Matelica. A chi giova se il Matelica va in Serie C quando l'anno prossimo anche la Serie D sarà molto difficile? Allora fai una bella squadra per la Serie D e giocati un bel campionato di Serie D. L'Ancona sicuramente dovrà modificare qualcosa, ecco, non so cosa, ma io su questo do fiducia e carta bianca a Marcaccio, che credo che peraltro conosca meglio quei campionati lì e quei giocatori di quei campionati lì che non quelli della Serie D, ecco, insomma.
Prima di fare un escursus su un paio di altre marchigiane, no? Come la Recanatese e la Maceratese, che so che conosci a menadito, ti volevo chiedere una cosa. Domenica è in programma Boiano-Ancona. È in programma, perché è in programma. Però dove non si sa. Quando sì, è domenica, ma forse potrebbe essere sabato, anche se è difficile. Ma soprattutto, non si sa chi scenderà in campo, come scenderà in campo, perché scenderà in campo. È una cosa possibile, secondo te? Qui si sta andando sempre peggio. Pensa che poi lo saprai meglio di me. Domenica a Macerata sono scesi in campo 11 giocatori completamente diversi del Boiano rispetto alle precedenti partite. C'è una cosa inaudita.
Ma sì, ma il nono cambio stagionale in panchina. Questa domenica scorsa c'era il preparatore atletico, il preparatore dei portieri. Mi sembra, leggevo... hanno schierato 80 giocatori dall'inizio,
sì, del genere.
Un caos totale, due punti, anzi avevano quattro punti, due punti di penalizzazione, adesso sono a me a due punti solo, 140 gol subiti. A me, ecco, vedi, dopo ritornando a quando uno fa il passo più lungo della gamba, no? Poi ci riagganciamo sempre al discorso Mattelica, succedono queste cose qui. Peraltro, ecco, l'eliminazione della seconda divisione dell'anno prossimo dovrebbe tendere proprio a evitare queste situazioni di quest'anno, perché poi ecco, chi ce la fa, ce la fa, chi non ce la fa, ecco. Non è possibile per me comunque che anche Boiano non gioca nel suo campo, poi a Trivento no, perché si gioca la seconda categoria, hanno chiesto a Campobasso, ma Campobasso gioca la domenica, quindi bisognerebbe anticipare al sabato, cosa credo oltremodo difficile. Insomma, a me dispiace quando vedo queste cose qui, come vedo che sta facendo insomma una mezza finaccia pure il Sulmona, l'Isernia, sono diversi anni che è così. Purtroppo un po' la crisi, un po' la cattiva gestione, un po' delle volte anche il fatto che nel calcio finché c'è da prendere qualcosa ci si mescolano anche personaggi che nulla hanno a che fare con questo sport, noi ne sappiamo qualcosa insomma qua ad Ancona, e insomma speriamo che, insomma, i migliori auguri al Boiano veramente come città e come squadra, e veramente onore anche ai giovani, ecco, perché poi ci va messa anche la faccia, meno onore però per la società, questo sicuro.
Senti, invece parlando del girone D, del girone F di questa Serie D, le marchigiane soffrono ancora tantissimo, la Recanatese che non riesce a vincere una partita in casa neanche sotto tortura, neanche se gliela regalano, e tant'è vero che ha fatto 1-1 con una Mitardina, adesso tutto quello che volete, ma insomma l'abbiamo visto al Del Conero, abbastanza imbarazzante, mentre torna a vincere la Maceratese, ma appunto col Boiano, ma a Macerata si sono vissute delle settimane abbastanza particolari, no?
Allora, sì, la Recanatese è vero, purtroppo si è giocata un jolly importante con la Mitternina, che è squadra con cui è a pari merito in classifica, quindi avesse vinto andava a tre punti sopra e avrebbe raggiunto il Fano, avrebbe scavalcato anche l'Olimpia Agnonese, quindi mezzo piede nella salvezza l'avrebbe fatto, ecco, questo è vero. Peraltro lo stesso presidente Bertini oggi sulle pagine dei quotidiani insomma criticava un po' i suoi per, diceva una cosa del tipo, ma se siamo così mosci la salvezza ce la sogniamo, ma comunque ecco, io l'ho vista con il Matelica dove hanno strappato un pareggio, insomma quello è stato confortante, vengono comunque da tre o quattro risultati utili consecutivi e già il fatto è confortante. Diceva non ricordo chi, diceva Gianluca Felucci, l'ex allenatore della Fermana, no? E della Jesina, diceva che ecco, secondo lui le marchigiane non avranno difficoltà a salvarsi, ma proprio lui diceva per mancanza di avversarie. Insomma, qualche problema però ce la potrebbe avere la Recanatese. Io mi auguro di no, perché è una squadra che a me personalmente sta molto simpatica, ecco. Però avessero avuto un centravanti con, se si fossero tenuti quel Noman
esatto,
poi hanno dato via, io credo che sarebbe tutto molto più semplice a Recanati di questi tempi. E il Fano ha qualche cartuccia in più. La Maceratese, ecco, secondo me da un certo punto di vista la Maceratese è quella che ha deluso un po' più di tutti, perché io ho detto sempre, non lo rinnego adesso, per carità ci mancherebbe, perché un po' di coerenza ci vuole anche, io l'avevo sempre pronosticata come la vera rivale dell'Ancona, ecco, sinceramente, perché come rosa a me piaceva molto. Poi anche loro hanno cambiato allenatore, poi adesso l'hanno ricambiato, no, anzi sono ritornati anziché un ritorno al futuro, un ritorno al passato. La Tardella ha anche un po' destabilizzato l'ambiente con qualche dichiarazione ecco, che prima Lazio, poi oggi, domenica,
ha detto che rimane,
ha dichiarato che resta. Io sono felice per la maceratese che rimanga, ecco. Poi,
non avevamo nessun dubbio però che sarebbe tornata sui propri passi.
Ma non lo so, qualche dubbio io ce l'avrei avuto, onestamente, perché poi anche lì c'è una donna solo al comando, di questi tempi non è facile reggere delle società e certe categorie con certi giocatori dignitosamente con un uomo solo al comando, in questo caso una donna solo al comando, ecco. Non è facile, anche lì se non entra qualcuno, se non aiuta qualcuno, se non le dà una mano qualcuno, non so se i programmi del prossimo anno saranno così ambiziosi. Peraltro ribadisco, proprio per il fatto che credo, immagino, ipotizzo che la Serie D dell'anno prossimo sarà più difficile di questa di quest'anno.
Allora, prima di lasciarti, Giuliano, ci sono un paio di sms che ti riguardano, riguardano te, riguardano la tua trasmissione, e te li volevo leggere perché è giusto che te li legga. Allora, eccolo qua uno. Gubinelli. Non è questo? Gubinelli sei tu, no? Sei tu, Gubinelli, fin qui non ci sono dubbi, eccolo qua. Il format della vostra trasmissione su TVRS di domenica sera quest'anno non ci piace. Come mai niente studio, niente valletta e niente SMS, tra cui sfottò tra le corregionali? Ciao e grazie. Poi ce n'era un altro di SMS, Giuliano, prima ti faccio rispondere poi a tutti insieme, che tanto è lo stesso. Per Gubinelli, la trasmissione Le Marche nel pallone con lo studio televisivo non lo riaprite più? Avevi detto che a inizio anno era pronto il nuovo studio. Quale anno? Sto scherzando, ciao.
Allora, premesso che ha ragione, che l'ho detta questa cosa, è vero, quindi mia colpa, mia grandissima colpa, è vero, però ho detto anche una cosa, non che pensavo, ma che sapevo, dopo i programmi sono un po' cambiati cammin facendo, ecco, ci sono stati dei problemi che adesso sono sorpassati, però onestamente era un po' difficile a campionato in corso, ad anno nuovo e sostanzialmente a più del girone di andata già passato, riprendere ex novo una trasmissione in uno studio nuovo. Ecco. C'erano qualche problemi, abbiamo preferito quest'anno riuscire a mantenere il format con cui avevamo iniziato, che sinceramente è una cosa che dovrei tenere per me, però non c'è niente di male, nel senso che ecco, lo sforzo editoriale, lo sforzo domenicale onestamente ce n'è tanto, perché ogni settimana, ecco, si propongono dai 10 ai 15 ai servizi anche di partite extra regione. Questa settimana c'era addirittura il Sulmona contro non ricordo chi, ecco. Pertanto, ecco, abbiate fede che sicuramente da settembre prossimo si tornerà con la gente in studio, anche perché onestamente al di là di chi ci sarà, è la gente stessa che lo chiedeva, e è una vetrina anche per il calcio marchigiano, per tutto il calcio marchigiano, insomma, da Gabice e Gradara fino a Porto d'Ascoli, passando poi per l'interno, ecco, onestamente.
Giuliano, io ti ringrazio per aver accettato il nostro invito, sei sempre più che gentile e ci sentiamo alla prossima.
Sì Claudio, guardi, due cose,
vai.
Se mi permetti, rapide. Una l'hai già detta tu e la vorrei risottolineare io, il rigore sbagliato da Luca Impiglia delle giovanili dell'Ancona, no? Io ho appreso la notizia dal nostro collega Michele Natalini, no, del Messaggero, e lui gli ha dato la giusta visibilità, hai fatto bene anche tu, è giusto a queste notizie secondo me non solo applaudire ma dare la giusta visibilità a queste cose, affinché il calcio veramente possa rinnovarsi, ritornare a quello che è veramente in primis, cioè uno sport, una competizione tra uomini, tra ragazzi, che però si basa prima di tutto su certi valori, che sono quelli della correttezza, del rispetto e del non fregare l'arbitro, ecco. Quindi questo in primis, grazie che l'avete sottolineato tu e Michele Natalini, lo risottolineo io se ce ne fosse bisogno. Un'ultima cosa, visto che parlavamo di TVRS come emittente, di calcio regionale e tutto, ecco, è un anno che è scomparso, ha fatto un anno oggi proprio, dalla scomparsa Flavio Falsetti, che è scomparso, era
come no,
un calciatore, insomma, anche di direttore sportivo. Lui era di Norcia, ieri si è svolto a Norcia proprio un triangolare con la squadra, la Life, no? Quella capitanata da Tommasi, con tutti i giocatori che hanno avuto dei problemi di salute, insomma, tra il Norcia, la Life e mi sfugge l'altra squadra, insomma, era un triangolare, si è svolto tutto bene. Il ricordo di una persona che non c'è più, però una persona che ha dato tanto al calcio, quindi mi piaceva anche ricordarlo, perché personalmente ci conoscevamo e così, insomma, ha fatto parte della nostra trasmissione, ma soprattutto del calcio marchigiano.
Hai fatto assolutamente non bene, ma benissimo. Grazie Giuliano, ciao, alla prossima.
Grazie a te, grazie all'editore Stefano Ferra, grazie a Silvia che non c'era, grazie a Paolo che rincontrerò quanto prima, e grazie a voi per avermi invitato, e grazie ai radioascoltatori che hanno avuto la pazienza di ascoltarci, quindi un grazie, se lo meritano sicuramente.
Alla prossima Giuliano, grazie ancora.
Ok, ciao Claudio. Ciao.
Salutiamo l'amico Giuliano Gubinelli, come al solito ci dilunghiamo molto con lui per parlare di tutto un po'. Siamo in ritardo, 19.40, terzo spaccato pubblicitario, state con noi.
Punto Biancorosso.
Il gruppo Schiavoni, nel suo centro direzionale di Ancona in zona Baraccola, propone uffici di varie metrature con il meglio del comfort e dei servizi, aria condizionata, ampi parcheggi in zona esclusiva. Disponiamo anche di altre interessanti soluzioni. Per informazioni ed appuntamenti 071 28 02 081. Gruppo Schiavoni, l'ufficio che hai sempre sognato.
Qualità è amore, il primo concetto innovativo di macelleria e ristorazione dove la carne è protagonista. Qualità è amore, in via Primo Maggio 25, zona Baraccola. Qualità è amore nasce da un'idea di Giuseppe Cingolani del Centro Carni Villa Musone. Qualità è amore perché c'è carne e carne.
Hai paura del tuo futuro? Ti devi tutelare da eventuali rischi sul lavoro? Rivolgiti ad un professionista del settore come Alessandro Pepa. Chiama il 339 86 21 284 o lo 071 20 70 470 per una consulenza gratuita. RC Professionali, tutela legale e tutto quello che riguarda la previdenza. Prezzi estremamente competitivi. Inoltre, per l'RC Auto, Alessandro Pepa tratta le migliori compagnie assicurative italiane. Chiama subito il 339 86 21 284 o lo 071 20 70 470 e il futuro ti sembrerà meno buio.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Ristorante La Rosa del Conero, cucina casalinga, pasta fatta in casa, carne alla brace ed il venerdì cena buffet con animazione. Il ristorante La Rosa del Conero vi aspetta in via Montacuto 72 ad Ancona. Per info e prenotazioni 071 87 21 75. Ristorante La Rosa del Conero, i veri sapori della tradizione marchigiana.
Stai ascoltando? Questo è uno spazio pubblicitario, uno spazio che anche tu puoi prenotare per far conoscere a tutti la tua attività commerciale, le tue offerte, ma soprattutto per incrementare i tuoi guadagni. Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Ora hai ascoltato noi, magari domani saranno gli altri che ascolteranno te. Per la tua pubblicità su Radio Tua 800 21 34 13.
800 21 34 13.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso. Tutto sull'US Ancona 1905.
19.43, ultima parte di Punto Bianco Rosso, in studio Stefano Ferre e Claudio Marconi. Andiamo di corsa fino alla fine a leggere i vostri messaggi arrivati al 334 35 20 488. Questo che è arrivato all'inizio della trasmissione, ti chiedo scusa, non l'ho visto. TV Centromarche sul derby, 1400 spettatori presenti, non c'è più il pubblico del derby degli anni 80, eccetera, eccetera. Boh, ricordo solo un derby degli anni 80, quello di Toccate Fuga C1 della Jesina Gio, quella stagione 84-85, credo che tu dica. Non so se ne sono stati di più, io a memoria ero troppo piccolo, non ricordo, ma comunque ci sono stati più di 1400 spettatori paganti domenica, assolutamente di più, anzi erano 2006. Poi vediamo, ce ne sono altri, eccolo qui, Cornacchini e Sergente di Ferro con noi in Serie B. Per l'anno prossimo, se ci, fra virgolette, salviamo, ipotizzo 1500-2000 abbonati a seconda dei prezzi proposti, circa 2500-3000 spettatori, fatta salva la partita con i nord abruzzesi o altri 2-3 incontri di cartello con più pubblico. Cosa ne pensate, Umberto? Ciao Umberto, per gli abbonamenti bisogna vedere la cosa della tessera del tifoso, anzi nel frattempo, visto che è arrivato questo messaggio, dico che ci sarà un interessante incontro, non venerdì questo ma l'altro venerdì, 21 marzo esatto, alle ore 21.30 alla sala Terzo Censi del Pallarossini di Ancona, la sala del CONI, l'ex cinema per capirsi, ci sarà con noi, poi non organizziamo noi, ci sarà organizzata la Curva Nord, sosteniamo l'Ancona, ci sarà l'avvocato Lorenzo Contucci, abbiamo sentito l'anno scorso, se vi ricordate, insomma, si parleranno di queste tematiche, è un incontro assolutamente imperdibile, poi ci torneremo durante la prossima settimana, ve lo assicuro. Super Mario Jardel per la Marcord, Simone. C'era un'intervista stamattina sull'inserto della Gazzetta dello Sport a Mario Jardel, che sembra sia uscito dal suo tunnel della droga. Noi gli mandiamo i nostri auguri. Insomma, la Marcord, quindi Jardel è stato un mese e credo non si sia neanche purtroppo reso conto di essere ad Ancona. Cristian, ci scrive Cristian, io resto dell'idea che questa squadra andrebbe un po' rivoluzionata proprio per la C impegnativa del prossimo campionato e sono sicurissimo che Marcaccio farà un'ottima squadra. Prendetemi per matto, ma tenterai a portare ad Ancona gente come Napolano o Melchiorri. Saluti da Cristian. Melchiorri è un triennale a Padova, la vedo difficile. Tra l'altro il Padova, se continua così, sarà probabilmente nel nostro girone in Lega Pro, quindi non so se lo vorranno vendere a noi. Su Napolano può essere, ci proverà probabilmente, non lo so. Vedremo quest'estate. Non dimentichiamoci che tanti nostri giocatori hanno fatto categorie superiori. Saluti a tutti voi Gianni della stazione. Ciao Gianni, sì è vero, i nostri giocatori hanno giocato in Serie C, per esempio. Io penso che giocatori come Bondi, come Tavares siano molto più adatti alla Serie C che alla Serie D, perché sono campionati che tra l'altro hanno anche conosciuto, non ci si devono adattare. Quindi vedremo, ma per me l'ossatura verrà confermata, assolutamente. Ne sono convinto, gente come Caccioli, gente come lo stesso Di Ceglie, gente come Tavares, come Bondi, come lo stesso De, perché Degano ha sempre fatto la Serie C, la Serie B nella sua bella carriera, credo che non abbiano difficoltà a rimanere. Abbiamo finito con i nostri SMS alle 19.46, ci siamo dilungati un po' troppo anche oggi, ma poi quando parliamo non vogliamo mai fermarci. Voi ci avete scritto come al solito in tanti e abbiamo avuto piacere, abbiamo sempre il piacere di rispondervi, perché siete voi che fate la nostra trasmissione, siete voi, è la vostra passione che ci permette di andare avanti. Noi vi ringraziamo per seguirci così tanto e vi ringraziamo per sentirci sempre con tanta passione come ci fate vedere ogni giorno. Ringrazio anche Stefano Ferra, che è stato come al solito assolutamente importantissimo, indispensabile aggiungerei, dall'altra parte del vetro, che ha curato la parte tecnica. Noi torniamo domani alle ore 13.10 in replica, subito dopo in podcast sul nostro sito www.radiotua.com, e torneremo poi in diretta alle ore 18.30 circa con le nuove notizie, se ci saranno, da Boiano, e con la parte dedicata alla Marcord nella seconda parte appunto della trasmissione. Ci sarà Paolo Papilli da Claudio Marconi, grazie davvero per averci seguito, all'appuntamento per domani, ciao.
Punto Biancorosso, tutto sull'US Ancona 1905. Punto Biancorosso è stato presentato dal ristorante pizzeria Il Forte dei Pirati ad Ancona in via Forte Scrima. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30.
S-P-O-T. Spot. Qualità è amore. Il primo concetto innovativo di macelleria e ristorazione dove la carne è protagonista. Qualità è amore. In via Primo Maggio 25, zona Baraccola. Qualità è amore. Nasce da un'idea di Giuseppe Cingolani del centro carni Villa Musone. Qualità è amore perché c'è carne e carne.
Spot. Tesoro, sto cercando i miei occhiali da sole.
Sono in bagno, sulla sdraio.
sotto l'ombrellone. Già che ci sei, portami la crema solare.
Hai la testa sempre in vacanza?
Certo, con Criluma Viaggi di Ancona viaggiare è semplice e conveniente. Prenoti la tua vacanza, diventi Crilumer e risparmi fino al 50% sul viaggio. E in più in agenzia trovi personale che sa consigliarti con professionalità la soluzione di viaggio perfetta per te. Viaggia da Crilumer, vivi il tuo viaggio da protagonista.
Agenzia Criluma Viaggi ad Ancona, in via Totti 2, zona Baraccola Est. Telefono 071 99 45 580. www.crilumaviaggi.com. Spot.
Alla tabaccheria Manhattan la fortuna è di casa. Lotto, lotterie e gratta e vinci. Alla tabaccheria Manhattan trovi anche cartoleria, articoli da regalo, fotocopie in bianco e nero e colori, con possibilità di stampa anche da file. La tabaccheria Manhattan è anche punto LIS. Puoi pagare bollo auto, canone RAI, multe, ricariche telefoniche e contributo unificato. Tabaccheria Manhattan, piazza Salvo d'Acquisto Ancona. Telefono 071 286 4707.
Spot. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961 è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Spot.
Stai ascoltando? Questo è uno spazio pubblicitario, uno spazio che anche tu puoi prenotare per far conoscere a tutti la tua attività commerciale, le tue offerte, ma soprattutto per incrementare i tuoi guadagni. Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Ora hai ascoltato noi, magari domani saranno gli altri che ascolteranno te. Per la tua pubblicità su Radio Tua 800 21 34 13.
800 21 34 13.
Radio Tua News. Radio Tua Notizie con Stefano Fera.
Buon pomeriggio e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione. Strage di Via Fani, il ricordo a San Paolo e a Staffolo. La figlia del giornalista Walter Tobagi, Benedetta Silvia Girallucci, figlia di Graziano, ucciso dalle Brigate Rosse nella sede del Movimento Sociale di Padova, e Ilaria Moroni, rete archivi per non dimenticare, sono le ospiti della giornata promossa il prossimo 15 marzo dai comuni di Staffolo e San Paolo per ricordare la figura del carabiniere sanpaolese Domenico Ricci, caposcorta di Aldo Moro, caduto nell'agguato di Via Fani. Tema dell'edizione di quest'anno, la forza delle donne, storie di impegno e passione per un'Italia migliore. Un abito ispirato a Rosina, la nobile orfana personaggio centrale del Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini, è il biglietto da visita italiano nel progetto Modeling Culturale Sewing Technology presentato a Braga in Portogallo. Si tratta di un progetto comunitario che coinvolge 6 paesi, oltre al Portogallo e Italia anche Romania, Turchia, Ungheria, Lituania. L'Italia è rappresentata da una delegazione tutta pesarese formata dal segretario provinciale della CNA di Pesaro Urbino Moreno Bordoni, dall'imprenditore Ornar Morotti, titolare del maglificio Ommi, dalla Sarto Remo Pugliese e da Elmo De Angelis di Training 2000. Particolarità del progetto è di studiare le diverse tecniche tradizionali di lavorazione sartoriale dei 6 paesi coinvolti e metterle a confronto soprattutto con le nuove tecniche di realizzazione sartoriali. Gli abiti realizzati dai paesi aderenti al progetto saranno poi presentati in Romania nel corso di un'importante sfilata in cui saranno presentate le varie proposte europee. Con 23 voti a favore, 5 contrari e un astenuto, l'Assemblea Legislativa delle Marche ha approvato una proposta di legge di modifica alla legge forestale numero 6/2005. Si tratta di un aggiornamento di 16 articoli. Riconosciuto il valore sociale ed economico del patrimonio forestale, che occupa circa il 30% del territorio regionale, molte zone boscate sono però in abbandono, previsti quindi piani di intervento forestale straordinari e iniziative di prevenzione di incendio e malattie e delle piante. Patto di stabilità, la giunta regionale ha deliberato un trasferimento di fondi di 37 milioni e mezzo alle province e ai comuni marchigiani, limitando di pari importo la propria capacità di spesa per alleviare, si legge in una nota di Palazzo Raffello, le situazioni di crisi degli enti locali e aiutare indirettamente il tessuto economico-sociale marchigiano. Con questo atto gli enti locali marchigiani possono procedere a pagamenti in conto capitale oltre il limite del proprio patto di stabilità sulla base di quanto autorizzato dalla Regione Marche. La disoccupazione e la povertà restano gli elementi di maggiore criticità anche nelle Marche, dove il 9% delle famiglie, pari a 55.000 cittadini, vive in condizioni di povertà relativa, mentre quasi il 6% è scivolato verso la povertà assoluta. Lo ha detto a Recanati Mario Canale, segretario generale della FNP Marche, in occasione del consiglio dell'organizzazione sindacale. Nella sua relazione introduttiva, il sindacalista ha ricordato che per l'Istat il 43% dei pensionati italiani percepisce un assegno inferiore ai 1.000 euro, ma che l'importo medio di una pensione scende nelle Marche a 10.149 euro. In questa situazione, ha sottolineato Canale, ci apprestiamo a gestire la prossima contrattazione territoriale sociale condizionata da un contesto regionale di scarsa crescita, tensioni occupazionali crescenti e consumi ancora deboli. Recanati, la giuria di Musicultura ha scelto i 16 finalisti della 25esima edizione del festival, che si esibiranno in un concerto dal vivo in anteprima nazionale sabato 22 marzo al Teatro Persiani di Recanati. Ospite della serata sarà Gaetano Curreri, leader degli Stadio. Le canzoni finaliste sono frutto di una selezione durata mesi, con oltre 1.000 proposte inizialmente in concorso e passata attraverso una fase di audizioni dal vivo di 300 musicisti tra band e solisti. Sanità, aggredire liste d'attese e mobilità passiva grazie a una rinnovata unitarietà tra sanità regionale e operatori privati è l'obiettivo dell'accordo atteso dal 2010 siglato dalla giunta regionale con le strutture rappresentate da AIOP e ARIS, che azzera il contenzioso pregresso per il 2011-2012 e programma per il biennio successivo. L'investimento è di oltre 6 milioni di euro, di cui 4 messi dalla regione e gli altri 2 provenienti da budget dei privati. Senigallia, indagini in corso da parte della polizia dopo il rinvenimento sulla spiaggia del lungomare Italia a Marzocca di un borsone contenente complessivamente oltre 55 kg di marijuana già pronta per essere smerciata. Allertati da un uomo che passeggiava sulla battigia, gli agenti hanno sequestrato il borsone con all'interno 10 pacchi di cellophane contenente la marijuana. La polizia sta facendo accertamenti sulla provenienza della droga. Il borsone, si ipotizza, potrebbe essere stato spinto sulla spiaggia dalle mareggiate dei giorni scorsi. Pesaro inizia il casting per il nuovo film di Marco Pontecorvo, Tempo instabile con probabili schiarite, che si girerà da maggio per 6 settimane in provincia di Pesaro Urbino. Tra i protagonisti John Turturro, Fabrizio Gifuni e Carolina Crescentini. Il film, spiega il regista, è una commedia amara, una sarcastica metafora dei vizi, dei difetti, ma anche delle virtù dell'Italia di oggi. È prodotto da Panorama Films in collaborazione con Rai Cinema e l'apporto di Capitale Privati Marchigiani. Bene, questa era l'ultima notizia per questa edizione. Vi lascio ora alle previsioni meteo.
Il meteo, in studio Renzo Rossi.
Bentrovati, questo è il tempo previsto per la giornata di domani, giovedì 13 marzo. Al nord prosegue la fase di bel tempo su tutte le regioni, eccetto qualche innocuo annuvolamento sui rilievi piemontesi durante le ore più calde del giorno. Temperature stazionarie massime comprese fra 15 e 20 gradi, venti generalmente deboli dai quadranti settentrionali, mari generalmente poco mossi. Al centro l'alta pressione sarà protagonista su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al primo mattino si segnala qualche foschia sulla Sardegna e rapido dissolvimento nel corso della giornata. Temperature diurne molto gradevoli, massime comprese fra 15 e 20 gradi, venti deboli al più moderati dai quadranti settentrionali, mari poco mossi al più mossi al largo. Al sud torna il bel tempo, nella seconda parte della giornata maggiore nuvolosità sulla Sicilia con qualche acquazzone in serata lungo le coste meridionali dell'isola. Temperature in lieve ascesa, massime fra 13 e 18 gradi, venti moderati da nord a nord-est tesi dai quadranti orientali sul canale di Sicilia e di Sardegna, mari mossi localmente molto mossi. Con il meteo abbiamo concluso, grazie, a risentirci.
Avete ascoltato il meteo con Renzo Rossi.
Per questa edizione è tutto, torneremo tra poco meno di un'ora. News.